Allora, torniamo ai microfoni perché 3 settimane fa abbiamo ospitato da qui il giornalista Nicola Borzi, è stato uno dei primi che ha scritto, quando nessuno ne parlava e l'attenzione era sulle RSA delle morti per coronavirus nelle strutture psichiatriche, in un articolo intitolato Coronavirus nel Bresciano, la strage silenziosa delle disabili psichiche, sulla strage di 22 donne internate presso l'istituto psichiatrico Bassano Cremonesini di Pontevico. Con Nicola abbiamo approfondito cosa fosse successo dentro quell'istituto psichiatrico, in che modo era stata affrontata l'emergenza Covid e di chi fossero, appunto, in che modo e quali fossero le responsabilità. Abbiamo evidenziato anche i limiti dell'attuale modello di gestione dei corpi, che dovrebbe portare a mettere in discussione un'intera sistema di strutture segreganti, umilianti della dignità personale, lontanissime da qualsiasi logica di inclusione, strutture in cui vengono costrette centinaia di persone per abbattere i costi attraverso metodi e pratiche messe in campo sostanzialmente per far smettere le persone di essere un fastidio improduttivo. Questa mattina continuiamo a fare spazio all'inchiesta di Nicola, perché nel suo ultimo articolo Disabili psichici e coronavirus emergono altre morti taciute, pubblicato sempre su valori.it, emergono appunto ulteriori decessi nelle strutture psichiatriche. Si tratta di 17 persone sulle 325 internate nel Centro Sacro Cuore, una residenza sociosanitaria per disabili psichiche a San Colombano all'Ambro, Milano, in provincia di Milano, di proprietà della provincia lombarda veneta dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio. Fate bene, fratelli. Allora, buongiorno Nicola e grazie davvero molto per essere qui con noi.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. E dunque, torniamo appunto sulla tua inchiesta e ti chiediamo di raccontarci che cosa è successo dentro l'istituto psichiatrico, questa struttura psichiatrica, e in che modo è stata affrontata al suo interno l'emergenza sanitaria, approfondendo anche che cos'è il Centro Sacro Cuore. Tu nel tuo articolo lo spieghi molto bene, ma appunto è una macchina elefantiaca, una struttura elefantiaca, e questo ci darà anche la possibilità poi di riprendere un ulteriore tuo articolo su il business all'interno delle residenze per gli anziani, che sempre più sta lasciando il posto al profit, con una costante crescita nel settore delle residenze, una costante presenza del profit all'interno delle residenze socioassistenziali per anziani. Ma intanto partiamo dal tuo primo articolo, quindi cosa è successo all'interno della struttura del Centro Sacro Cuore?
Mi sono arrivate delle segnalazioni da personale e cittadini di questo comune della città metropolitana di Milano, l'ex provincia di Milano, San Colombano all'Ambro, che è un territorio particolare perché è l'unico territorio della città metropolitana di Milano che è esterno rispetto ai limiti di tutti gli altri comuni che compongono la città metropolitana, e si trova incuneato a una ventina di chilometri di distanza da Milano, tra le province di Lodi e di Pavia. Questo comune, di circa 7.000 abitanti, ospita questo grandissimo centro residenziale e assistenziale per disabili psichici, il Centro Sacro Cuore, che è una delle 22 strutture presenti in Italia dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio, e fate bene, fratelli. Ordine che nel mondo ha circa 400 strutture con decine di migliaia di lavoratori. La situazione qual è? In questa struttura, che è una struttura sparsa, non è una struttura concentrata, è una struttura che lavora per padiglioni e per aree di assistenza diverse, per cui gli ospiti sono distribuiti su strutture minori come dimensioni, che hanno ciascuna delle competenze specifiche a seconda del livello di disabilità, della differente disabilità e anche della gravità della situazione degli ospiti. All'interno di questa struttura, molto probabilmente da marzo, hanno cominciato a verificarsi situazioni febbrili. Si è arrivata la febbre, sono arrivate le difficoltà respiratorie, in sostanza è scoppiata l'epidemia, molto probabilmente portata involontariamente, inconsapevolmente, dai lavoratori di questa struttura, che sono moltissimi e che gravitano soprattutto sul comune di San Colombano. Il problema qual è stato? Sono stati una serie di situazioni diverse per gravità, per difficoltà, per compromissione delle relazioni. Innanzitutto il fatto che la struttura, nonostante abbia chiesto più volte a gran voce all'azienda territoriale della salute, la TS di Milano, di poter ricevere materiale di protezione sia dei lavoratori che degli ospiti, che i tamponi, non ne ha ricevuto. Non ne ha ricevuto, e io ho delle immagini, delle fotografie che ho anche pubblicato, addirittura di dipendenti del Centro Sacro Cuore che al posto delle vesti idrorepellenti e delle mascherine indicate per questo genere di situazione hanno dovuto usare sacchi della spazzatura condominiale forati per fare uscire le braccia e il collo e mascherine normali che non hanno praticamente un livello di protezione adeguata. La situazione si è diffusa all'interno delle varie strutture che compongono il centro, ha colpito numerosi padiglioni. In un certo momento sono finiti in malattia una cinquantina di dipendenti, che sono un numero molto alto per una struttura di questo genere. Non si sa se tutti effettivamente infettati o se magari si sono messi in malattia perché, avendo capito che stava scoppiando un focolaio pesante all'interno della loro azienda, hanno preferito salvaguardare la situazione di salute loro e anche delle loro famiglie, ovviamente. Comunque a un certo punto 50 dipendenti finiscono completamente fuori dalla struttura e a questo punto scoppia una situazione che sembra essere una situazione caotica. I documenti e le testimonianze che ho raccolto, che sono numerosi, parlano di un paio di riunioni di emergenza della direzione della struttura attorno alla prima metà di aprile, nelle quali si fa il punto della situazione e si continuano a mandare richieste di possibilità di ottenere tamponi e materiali di protezione, dispositivi di protezione individuale alla TS e anche alla Prefettura di Milano, perché questa struttura è una struttura particolare in quanto ospita anche persone che hanno commesso dei reati e che hanno delle disabilità psichiche, che sono sottoposte ovviamente al controllo del Ministero dell'Interno e quindi della Prefettura. Non ricevono risposte e intervengono come possono, però questo non risolve il problema, tant'è vero che a un certo punto la situazione si deteriora e non si capisce per quale logica i dirigenti di questa struttura decidono di chiedere ai sindacati dei dipendenti di fare tutta una serie di operazioni. La prima è la gestione della messa, diciamo, in cassa integrazione di un certo numero di dipendenti, la possibilità di assumere personale interinale e poi tutta una serie di altre questioni. Qui scoppia un conflitto durissimo con alcune sigle sindacali dei dipendenti del Centro Sacro Cuore per disabili psichici di San Colombano Lambro e una sigla sindacale in particolare scrive dei volantini di fuoco sostenendo che queste iniziative prese dalla direzione sarebbero sostanzialmente delle forme di intimidazione nei confronti dei dipendenti. Le notizie cominciano a circolare nel comune di San Colombano Lambro e circolano al punto che le minoranze comunali del Consiglio Comunale di San Colombano Lambro scrivono una lettera al direttore sanitario del Centro Sacro Cuore chiedendo di avere informazioni sullo stato di salute degli ospiti ma anche dei lavoratori della struttura, perché in comune serpeggia, nel piccolo comune serpeggia la paura che chi lavora al Centro Sacro Cuore possa essere veicolo di contagio anche al di fuori delle mura della struttura e che quindi chi torna a casa la sera dal lavoro possa portare il contagio alla famiglia e poi ovviamente al resto della comunità. Il direttore del Centro Sacro Cuore risponde con un'email nella quale dice che per motivi di privacy non può rendere noti i dati relativi alla situazione della, diciamo, sanitaria della struttura e che i dati verranno resi noti soltanto alle istituzioni nelle sedi competenti, cioè sostanzialmente soltanto alla TS e alla Prefettura. A questo punto i consiglieri comunali di minoranza del comune di San Colombano scrivono al sindaco, che è responsabile della situazione sanitaria della comunità, e quindi gli chiedono di avere un ruolo attivo per chiedere al Centro Sacro Cuore qual è la situazione della comunità. A tutt'oggi, secondo quello che mi risulta, non sono ancora state fornite risposte da nessuno di questi di queste istituzioni. Il problema qual è? Il problema è che, secondo i dati in mio possesso, verso la fine di aprile, la seconda metà di aprile, comunque verso la fine di aprile, ATS comincia effettivamente a inviare tamponi per capire che cosa sta succedendo a San Colombano, e dai tamponi emergono tutta una serie di persone infettate, sia tra gli ospiti che tra i dipendenti. A livello ufficiale ci sono stati soltanto 2 decessi per Covid nel Centro Sacro Cuore dei Fate Bene Fratelli a San Colombano, però il numero totale dei decessi nel periodo del focolaio epidemico, comunque diciamo della pandemia, è di almeno 17 persone. Il problema qual è? Che queste persone non verranno conteggiate fra i decessi ufficiali per Covid, non verranno conteggiate fra i decessi ufficiali per Covid, proprio perché in assenza di tampone positivo non c'è nulla che possa testimoniare il fatto che sono state infettate e sono morte per il coronavirus. Questo purtroppo è un quadro desolante, è un quadro desolante perché questa situazione si sta replicando dopo quella di Pontevico dell'Istituto Bassano Cremonesini. Questa situazione si sta replicando praticamente in quasi tutte le strutture che io sto cercando di contattare per avere informazioni. Le strutture non rispondono, le strutture non danno nessuna informazione relativa allo stato sanitario sia degli ospiti che dei dipendenti. I comuni tacciono, ho scritto anche parecchi sindaci i quali affermano di non sapere assolutamente niente. Non c'è una rilevazione campione fatta dalle autorità sanitarie territoriali e regionali, per cui almeno per quanto riguarda le strutture relative alla disabilità, specialmente a quelle psichiche, non c'è un'indicazione statistica su quale sia il numero degli ospiti che sono stati contagiati e il numero degli ospiti che sono anche deceduti per Covid. Ma soprattutto manca completamente, dal mio punto di vista, l'attenzione al mondo della disabilità come tallone d'Achille del tallone d'Achille, cioè al fatto che questi cittadini con le loro disabilità, che già li pongono in una condizione di svantaggio, sono ulteriormente penalizzati in una situazione sanitaria di questo genere.
Nicola,
sono l'anello più debole.
Perfetto, cioè sei stato chiarissimo. Una domanda ti volevo fare: se attualmente tu pensi che sono state prese delle misure precauzionali, perché il virus comunque, soprattutto in Lombardia, non sembra al momento essere stato debellato del tutto, e continuano ad esserci, insomma, hanno fatto i test sierologici, più del 50% della popolazione lombarda risulta essere positiva.
Noi abbiamo chiesto in vano test e tamponi per una situazione che ha riguardato mia moglie. I tamponi sono stati effettuati, sono negativi, ma questo non significa molto perché potrebbe essere passato troppo tempo, e soprattutto è stato addirittura difficile avere una risposta scritta dagli ospedali dove fosse indicato che lo stato del tampone era negativo. No, non credo che sia stato fatto un censimento di questo genere. Oltretutto qui c'è un discorso, come dicevamo prima, che è enorme, che si innesta sul business della residenzialità, sia per gli anziani che per i disabili, che è un business che è diviso in 2 settori assolutamente speculari, cioè dove c'è residenzialità per anziani, siccome ci sono soldi e c'è la possibilità di farne tanti di soldi, con dei rendimenti ad esempio anche solo attraverso l'affitto delle strutture che possono arrivare al 7,5% lordo l'anno, che sono dei rendimenti assolutamente stratosferici, allora lì sta esplodendo il fenomeno della residenzialità privata nelle mani di grandi gruppi imprenditoriali, sia italiani ma soprattutto esteri, che stanno invadendo l'Italia e che giocano sul fatto che le strutture gestite da, dalle onlus o dalle istituzioni pubbliche mano a mano vanno fuori mercato perché non hanno dimensioni di scala sufficienti. Quindi questi privati offrono un modello di residenzialità assistenziale per gli anziani creato sul business, finanziato in parte dallo Stato attraverso la copertura della quota sanitaria della retta, con enormi costi per le persone che entrano in questo genere di strutture e per le loro famiglie. Mentre dall'altra parte, siccome lo stesso problema si pone per la residenzialità dei disabili, ma nel mondo dei disabili i costi sono molto più alti e spalmati su un periodo di tempo più lungo, perché ovviamente si può diventare disabili sin dalla giovanissima età o addirittura purtroppo nascerlo, in questo caso i privati non ci sono, quindi la gestione delle strutture residenziali per la disabilità è tutta completamente nelle mani delle onlus. Anche qui però c'è differenza, perché ci sono onlus che lavorano effettivamente per il non profit e ci sono onlus che anche all'interno di un settore con questi margini risicatissimi per poter stare a galla a livello economico riescono a trarre comunque un utile, per quanto minuscolo, che viene poi redistribuito sotto forme diverse.
Senti, allora innanzitutto volevo ricordare che i tuoi articoli si possono trovare sul sito valori.it, insomma mi sembra anche giusto ricordarlo. Mi chiedevo, siamo passati alla fase 2, non so se ci vuoi dire qualcosa sulla Lombardia e la fase 2, e fra un po' apriranno addirittura la fase 3, cioè che dal 3 giugno ci si può traspostare tra regioni, e questo ancora si sta decidendo se vale per la Lombardia, però secondo me, insomma, mi sembra che siamo a liberi tutti.
Allora, io parlo dal punto di vista della mia limitata capacità di osservazione, che si basa su quello che leggo e su quello che vedo personalmente, ma non ho studi che mi consentano di fare delle affermazioni di carattere generale. Quello che posso dire è che mi sembra che questa decisione di aprire sia assolutamente prematura, è dovuta a un calcolo che antepone al diritto alla salute tutte le questioni economiche. Questo mi sembra ancora più vero all'interno della Lombardia, nella quale tutti i costi dell'emergenza sanitaria sul fronte della pandemia sono stati scaricati sul settore della sanità pubblica, e adesso che si riparte, gli utili della gestione, ad esempio, di tutta la fase di test attraverso tamponi o test sierologici vengono dati ai privati, i quali possono erogare sia test sierologici che tamponi a costi che sono anche 5 volte quelli di altre regioni. Ma aggiungo anche un dato, secondo me la gestione stessa della trasmissione dei dati statistici dalla regione Lombardia alle autorità centrali, che poi dovevano compilare le famose tabelle e calcolare gli indici di contagiosità, è estremamente anomala. Il fatto che in determinati periodi il numero dei morti fosse inferiore al numero dei morti testati reali e che questi dati siano stati trasmessi in seguito, secondo me è servito in qualche modo, e qui bisognerà verificare se la cosa è avvenuta in maniera volontaria o se è trattato meramente di errore, e spero che la magistratura lo faccia presto, è servito per falsare le curve. Falsare le curve che cosa significa? Falsare le curve significa innanzitutto diffondere durante il periodo più caldo della pandemia un'idea che la situazione fosse maggiormente sotto controllo, per quanto il disastro sia stato enorme. Qui parliamo di quasi 16.000 morti ufficiali testati, ma come dicevo ce ne sono secondo me almeno altrettanti che sono morti per Covid ma non sono mai stati testati e cui quindi non entrano le statistiche. E poi c'è la questione fondamentale del fatto che attraverso questi dati si costruisce l'idea di una regione sotto controllo e che quindi può ripartire. Io temo moltissimo per la salute di quelli che vanno a lavorare tutti i giorni, temo moltissimo per la salute dell'intera comunità, perché secondo me sulla base delle situazioni che si leggono e dei dati noti, la possibilità di una seconda ondata estremamente forte in un periodo difficile è molto molto concreta.
Perfetto Nicola, noi ti ringraziamo tantissimo, come al solito sei sempre molto prezioso, grazie di condividere con noi insomma anche tutto questo lavoro che fai.
Grazie a voi.
Ci aggiorniamo, nel senso noi siamo sempre qui su Bergamo e sulla Lombardia, abbiamo insomma dall'inizio avuto sempre un occhio molto di riguardo, perché pensiamo insomma che poi alla fine lì è successo qualcosa e ci devono dire cosa è successo, noi lo raccontiamo, però insomma lo continueremo a fare, però diciamo che poi alla fine ci sono anche delle responsabilità politiche, per cui ti ringraziamo e ci aggiorniamo a prestissimo.